l'affettivo magari un anno in cui ci si è visti di meno. E niente, ci hanno messo un lockdown preventivo 2 settimane prima, appunto, un lockdown che in realtà già era iniziato in maniera più soft i primi di novembre, che appunto è stato poi diciamo, c'è stato una stretta a dicembre, e con una leggera allentata proprio dal 24 al 26, e poi dal 10 gennaio siamo ancora di più in lockdown, cioè vuol dire che adesso possono incontrarsi solo una famiglia, un nucleo familiare più una persona. Si può uscire solo per questioni specifiche, fanno anche dei controlli, ma molto così random, pochi, ho più letti sui giornali che visti, non li ho mai visti. E rimarrà la situazione così fino al 31 gennaio, ma si parla già che insomma la questione andrà avanti sicuramente per febbraio, probabilmente marzo, si arriverà a Pasqua.
Perché
questo
poi
un po'
non
che tira, anche considerando, certo, i morti che ci sono, esatto, il boom delle infezioni e dei decessi, ecco.
Ma che, cioè, era cominciata in maniera più soft, diciamo, no? Noi ci siamo sentiti anche prima dell'estate, insomma, in Germania i numeri e soprattutto la ricettività anche erano molto molto diversi da quelli che viviamo qui, diciamo, soltanto a parte la Spagna, ovviamente. Poi a un certo punto la situazione è cambiata. Che spiegazione si dà? Che cosa dicono i politici, il governo, il ministro della sanità?
Ma i politici, sai, come anche un po' in Italia, un po' in tutta Europa, c'è il management della crisi cosiddetta, non c'è politica, sono tecnocrazie che fanno il loro lavoro e reagiscono ai problemi, questo diciamo, e si vantano di reagire ai problemi, ma non c'è una politica né precedente né a posteriori, e lo si vede da vari fattori questo discorso che sto facendo. Bisogna prima di tutto dire che il coronavirus è un virus, è una malattia che ci mette del tempo ad arrivare. Stiamo vedendo anche in Italia che probabilmente il primo caso era a novembre, ma probabilmente anche prima. Si sposta con lentezza, poi appunto con i lockdown di primavera si è spostato con lentezza e è arrivato poco in Germania. D'estate è arrivato ancora lentamente, ma trovandosi appunto in una situazione in cui si vive anche all'aperto, senza le scuole, ci ha messo un po' ad attecchire, ma poi appunto inizierà ad attecchire da ottobre. Secondo me ha a che fare proprio con l'ondata del virus, che piano piano sta arrivando, ma lo si può capire anche se si vedono i Länder, le regioni orientali della Germania, dove prima non c'erano assolutamente malati, adesso il maggior numero di malati e decessi è proprio nelle regioni orientali, in cui non c'era nulla. Ci mette tempo ad arrivare, ed è arrivato anche qui. Questo è un discorso. L'altro discorso è legato a un lockdown preventivo fatto in primavera e preso molto sul serio, a cui però poi c'è stata una risposta sociale dei covidioti, adesso ho sentito pandementi, cioè anche come parola concorrente che mi piace tantissimo, molto più forte rispetto all'Italia, anche perché lo Stato tedesco ha cercato di coinvolgere in maniera democratica le persone senza fare uno stato di polizia, non c'erano gli squadroni della morte, come ci ricorda Zero Calcare, che giravano i pizzardoni che giravano per le strade con i megafoni. No, si è cercato di fare un discorso legato al consenso, e il consenso chiaramente dopo un po' viene a mancare. Adesso si vede, siamo in lockdown, una situazione molto più pesante rispetto alla primavera, ma tutti cercano di trovare l'escamotage, no? Non so, probabilmente anche in Italia è così, si cerca di trovare la via appunto per, ma sì, oggi ci becchiamo con quello, ma in realtà dai, quello vive da solo, non è nemmeno una famiglia, allora ne può venire un altro, facciamo finta che è un nucleo familiare allargato, oppure andiamo in strada vediamo la polizia, tiriamo sulla mascherina, la rimettiamo giù, non c'è più la distanza di un metro e mezzo. Sono tutte una serie di comportamenti che poi si è visto anche che sono stati, questo è il terzo fattore, che poi è quello sostanziale riguardo ai decessi. Siamo adesso a 41.800 morti, aumentati a dismisura. Se, insomma, adesso guardo le cifre dei picchi in primavera, eravamo a 4.000, a 6.000. E adesso appunto 30, insomma, siamo a picchi. Adesso non sto guardando bene, aspetta che, vabbè, ecco i morti, ecco, no, c'era un picco in primavera che era di 300, e adesso appunto abbiamo picchi di 900, 1000. È legato al fatto che le RSA, in cui la maggior parte RSA, case di riposo, case per anziani, in cui tutta la popolazione over 65, 70, 80, poi insomma si va un po' a vedere anche rispetto all'autonomia della persona, la possibilità insomma di far sì che sia autosufficiente, insomma tutta una fetta di persone si trova all'interno di strutture che sono appunto ospizi, case di cura, case di riposo, quartieri residenziali per seniors, eccetera eccetera. E soprattutto nelle RSA c'è stata una, questo laissez-faire da una parte e una specie di rigidità da un punto di vista centrale, ma un laissez-faire poi a livello dei singoli lender, ha portato al fatto che non c'è stata una vera diciamo attenzione nei riguardi delle case di riposo. Si è capito, insomma, i primi mesi li hanno chiusi sotto chiave e vabbè, non si è ammalato nessuno. Dopo un po' però è chiaro che anche come si dice, insomma, le cooperative o comunque le associazioni che si occupano di queste case di riposo hanno visto che le persone dopo alcuni mesi diventano matte, non riescono a stare così gli anziani da soli isolati tutto il tempo, vanno in depressione, bisogna aiutarli anche il lavoro. Se il vecchietto non mangia più, si rifiuta di muoversi, si rifiuta di andare in bagno, oppure diventa incontinente, insomma tutta una serie di queste dinamiche che serviva una nuova forza lavoro che non c'è, quindi hanno iniziato ad aprire un po'. E c'è stato anche l'assalto dei parenti che chiaramente dopo mesi e mesi volevano rivedere i propri cari. E stavo proprio guardando prima, insomma, ci sono dei casi in cui le RSA sono state prese d'assalto per dei parenti che entravano anche dalle finestre pur di poter stare a fianco degli anziani. In più bisogna dire che c'è una carenza di forza lavoro che è allucinante, mancano 100.000 posti e appunto una,
ma
città,
questo
come,
scusami, questo perché non c'è domanda di lavoro o per altri motivi?
Non c'è domanda di lavoro, no? Anche le quantità di europei dell'est che sono venuti dalla Polonia e dalla Croazia, nonché da Romania e dalla Bulgaria, non bastano. Non bastano appunto a coprire questo buco che c'è, ma anche nel personale sanitario all'interno degli ospedali, non solo nelle case di riposo. Vengono pagati non bene, hanno avuto dei bonus, ma non basta, sono stati abbandonati a loro stessi. Adesso fa rabbia sentire che la politica ufficiale che sta cercando di adottare la stessa politica di coinvolgimento anche rispetto al vaccino, invece c'è il presidente della Baviera, che è un po' il delfino della Merkel, che è una persona molto autoritaria, che è molto etatista, che dice che devono essere il personale assistenza dell'RSA deve essere vaccinato obbligatoriamente, e lì c'è una grande forma di invece di contestazione da parte di questo personale che è stato lasciato a loro stessi, che comunque in cui le destre, tutte queste correnti legate all'AfD, all'alternativa sociale per la Germania, me lo ricordo anche un po' quando sono stato ricoverato al Pertini o anche all'interno delle case delle cliniche di riabilitazione a Roma 5-6 anni fa. C'è una tendenza da parte del personale, sia medico che anche infermieristico. Insomma, i discorsi a destra prendono, fanno breccia. C'erano parecchie persone che erano proprio di destra. Io non so da che ti possa dipendere, dal fatto che debbano forse gestire la vita e la morte, sono in queste adesso non voglio fare un discorso di attaccare questa categoria, cerco solo di capire perché sono attaccabili dalla politica, perché reagiscono in maniera così anti rispetto al vaccino, perché secondo me c'è anche una forma di pensiero legato all'igiene del che vince il più forte, e loro si sentono eroi e quindi dicono non vogliamo essere vaccinati, non ci serve. Comunque non è lì il problema è nella politica che li ha lasciati soli a loro stessi, e quindi chiaramente non avendo più fiducia nella politica ufficiale hanno trovato i partiti contrari alle elite governative, come adesso va di moda questo linguaggio, no? E hanno trovato chiaramente breccia, hanno probabilmente viziato e lavorato proprio con la categoria degli infermieri e degli assistenti. Immagino che sia questo il punto. Per cui adesso ci sono più della metà dei decessi in Germania sono proprio nelle case di riposo, da intorno al 60%.
Ciao, buon anno anche a te. Insomma, tanto una descrizione interessante, perché le prime cose mi vengono in mente, per certi versi direi che un po' tutta l'Europa soffre delle stesse problematiche, penso non scopriamo niente, l'avevamo capito un po', se non dall'inizio, un po' dopo si era capito che le dinamiche, certe dinamiche, non tutte, sono le stesse. Qualche cosa,
1920,
sì, qualche cosa invece, no? La descrizione che fai dei familiari che entrano dalle finestre delle RSA mi sembra più italiana che tedesca, insomma. E invece insomma, adesso tanto per mettere una nota un po' leggera, diciamo così.
Sì, era anche un po' per drammatizzare la questione.
Sì, certo.
Perché ci sono delle scene anche del genere, insomma.
Sì, ecco, però uno magari non se lo sarebbe aspettato dalla composta Germania, diciamo così, no?
Poi
invece appunto
la mamma è sempre la mamma,
scattano quelle dinamiche, e anche nel caso della, insomma, una riflessione diversa, seria e interessante sarebbe sicuramente quella sul personale medico e paramedico, che è attraversato in questo momento da contrasti sicuramente, e magari qualche radice c'era anche precedentemente. Perché è vero, anche qui insomma riscontriamo queste tendenze, io non so se definirle di destra, magari in Germania tu hai elementi maggiori per fare un accenno di questo tipo, qui sicuramente le possiamo definire corporative o neocorporative, quindi una spinta al corporativismo sicuramente, e quindi in definitiva che cosa? Una perdita di senso di quello che era una sanità più o meno sociale, poi con le dovute differenze, distinzioni, sfumature eccetera, ma questo concetto di sanità pubblica, sociale, aperta, universale, gratuita oltretutto eccetera, in Italia si era già perso, si va perdendo ulteriormente, forse anche in altri paesi come la Germania si soffrono analoghe spinte, insomma, cioè il fatto stesso di sentirsi dichiarare eroi, indispensabili, eccetera, eccetera, se non l'accompagni da altri ragionamenti, oltre che da un sostegno economico reale, almeno ai neoassunti, poi ti fa non solo venire manie di grandezza, no, magari non è questo il punto, ma ti fa, ti sollecita a richiedere più soldi, più protezione, a sentirti una casta quasi, no? Quindi un indispensabile alla società, e quindi magari le spinte si acuiscono da questo punto di vista, insomma. Però ecco quello che dicevi, io adesso un po' di ogni tanto do un'occhiata ai quotidiani tedeschi, questa andrà ben oltre gennaio probabilmente questo lockdown, no?
Sì, l'ha detto.
Sì, sicuramente, insomma.
Ecco, allora le domande, lasciando un attimo l'aspetto sanitario, vaccini, diffusione del Covid eccetera, E viceversa, dal punto di vista economico, c'è la stessa situazione, cioè c'è un'opposizione vociante che dice che ci avete messo in mezzo a una strada, quindi utilizza i lockdown e la pandemia per attaccare il governo, o diciamo c'è una responsabilità diversa e si cerca di ragionare su come sostenere economicamente le categorie che sono più colpite? E poi anche se ci fai capire che cosa hanno messo in campo da questo punto di vista, è sicuramente interessante.
Allora, diciamo che come posso iniziare? Partiamo insomma dal fatto che mentre ecco fino a novembre, primi di dicembre, c'era ancora un tentativo da parte delle destre antipopuliste, insomma, di criticare anche la questione dei lockdown, del corona, che in realtà è un'influenza, insomma, di minimizzare la questione. Adesso, di fronte alle cifre, non è più possibile.
Certo.
No? Quindi da un punto di vista, diciamo, i manager l'hanno vinta sui populisti. Cosa hanno messo in campo i manager della crisi, diciamo così? Ci troviamo a fine del 2020 a 429.000 più disoccupati rispetto al 2019. Quindi insomma, siamo intorno a 2.700.000 disoccupati, e si fa sentire chiaramente sulle casse dello Stato, ma comunque adesso fino ai primi di gennaio, fino al 31 gennaio, hanno diciamo, il lockdown di adesso non è come il precedente per quanto riguarda il lavoratore e le lavoratrici, perché insomma la produzione non è stata, la produzione delle macchine non è stata bloccata, insomma la Volkswagen continua a lavorare e insomma i mattatoi continuano a lavorare, anche se adesso, diciamo, una cosa che volevo dire l'altra volta e mi sono scordato di dire, ecco, la questione dei mattatoi e dei macelli, è passata la legge per cui devono assumere, non possono più fare esternalizzazione delle assunzioni, ma devono assumere le stesse ditte.
Ho capito.
Quindi è stata una vittoria da quel punto di vista. Chiaramente, insomma, una produzione continua rispetto al primo lockdown, quindi c'è meno cassa integrazione da pagare, e adesso hanno mandato tutti in home office, tutti quelli che possono, chiudendo le scuole, chiudendo gli asili, però dando la possibilità di per gennaio ci sono, oltre ai 20 giorni annuali di cui si ha diritto per stare a casa se il bambino è malato, come se, insomma, gli hanno dato 10 giorni in più ai genitori, quindi hanno 10 giorni in più, sia il padre che la madre possono prendersi 10 giorni in più per stare a casa col bambino piccolo, visto che gli asili sono chiusi. Le scuole anche elementari adesso sono chiuse, inizieranno ad aprire una o due volte a settimana, ma anche lì dall'ANT all'ANT la situazione è differente, per cui diciamo che stanno aspettando, insomma, hanno fatto 600.000 vaccini, bisogna fare il secondo turno di vaccini che ci vuole circa un mese. Entro fine gennaio ci saranno quanti ci saranno? Circa fino al 1 febbraio ci sono 4 milioni di dosi della BioNTech.
Ci poi è arrivato anche il Moderna, no, adesso?
Esatto, poi c'è anche Moderna e ce ne sono anche altri in maniera minore. E quindi, insomma, 1.300.000 sono state già distribuite tra il 26 e il 30 dicembre, e altre 2.700.000 tra l'8 gennaio e il 1 febbraio. Quindi calcolando, ecco, 3 milioni, no, quasi 4 milioni di dosi, 2 milioni di persone potrebbero essere vaccinate.
Sì,
saranno le categorie più a rischio, probabilmente, ma insomma, fino ad arrivare a una... Adesso siamo, per dire, nella città di Berlino, siamo tutti i tre coefficienti sono rossi, cioè ci sono più del 75% delle terapie intensive occupate, l'incidenza è sopra all'1 settimanale, ci sono più di tot morti ogni 100.000 abitanti, insomma siamo nel momento peggiore della pandemia proprio in questi giorni.
Senti, ti volevo chiedere una cosa, ma tornando alle RSA, qui per esempio da noi sono praticamente quasi tutte private, magari convenzionate, lì com'è la situazione?
Allora, prendo ad esempio la città di Berlino, perché vivo qui, e però dico più o meno sarà più o meno uguale dappertutto. Allora, Berlino ha 3 milioni e passa di abitanti, 3,2 mettiamo, ci sono 400 case RSA, 400 case con 30.000 posti piene, ci sono liste di attesa già, insomma 50% sono private e 50% sono in mano ad associazioni senza scopi di lucro, dello Stato non ce ne sono, ci sono alcune che sono della Vivantes, che è una specie di, come un po' gemelli, sono anche quelle sono grosse aziende ospedaliere convenzionate, però ecco non ci sono quelle statali, però ecco sono piccole perché sono 400 case su 30.000 posti letto, quindi non sono strutture gigantesche, però insomma nemmeno, ripeto, sono quelle più piccole e quelle più grandi, poi ecco appunto ci sono tutta la distinzione tra RSA RSSA anche in Italia, cioè no, quindi poi appunto case ospizio, case di cura, case per di degenza, eccetera eccetera.
Senti,
questo è un po' il quadro.
Sì, allora, poi tornando ai vaccini, qui in Italia penso che tu seguirai, c'è una grande enfasi sul vaccino come soluzione finale, no? Come soluzione poi del problema. Adesso ci sono dichiarazioni veramente un po' esagerate, come a dire adesso stringiamo un po' i denti perché il vaccino risolverà tutto. Anche se appunto sulla, per esempio, su quanto dura l'immunità si sa poco. E quello che si sa comunque non la dà più a lungo di un anno, quindi sì, evidentemente dopo toccherà rivaccinarsi. Comunque c'è una grande enfasi lì, com'è il dibattito? Io immagino che come da noi, che c'è un'invasione in televisione, in radio, sui giornali di questo o quel virologo, questo o quell'epidemiologo eccetera, lì com'è il dibattito anche soprattutto riguardo al vaccino e non solo?
Ma diciamo che sia la stampa che i media sono sempre molto più discreti qua rispetto a giù, si prendono tempo anche magari un giorno, non corrono dietro all'ultima ora alla notizia del momento, ma riflettono e poi danno in un minuto la notizia secca, e quella di solito è abbastanza bilanciata e abbastanza appunto con l'ottica diciamo par condicio abbastanza esatta, quindi non c'è questa frenesia del dietro al vaccino, anche perché insomma si capisce che ci vorrà del tempo, e questo che viene anche detto, insomma adesso anche questa nuova variante della mutazione del virus, la Merkel continua a dirlo, insomma siamo in una situazione di grande grossa diffusione del virus, tanti morti, quindi bisogna aver tempo, non c'è questa ansia adesso. A Berlino, per dire, hanno fatto adesso i novantenni. Potevano richiedere di essere trasportati alle sede in cui erano sottoposti al vaccino con un taxi, il taxi gli veniva rimborsato. Adesso stanno partendo gli ottantenni, insomma sì, ci sono anche delle prime forme di facilitazioni, anche se non vogliono parlare di questo adesso. L'unica facilitazione è se io, per dire, adesso dovessi scendere in Italia e al ritorno dovrei farmi 10 giorni di quarantena, dopo 5 giorni dovrei fare un test, se il test è negativo io avrei solo 5 giorni di quarantena, se ecco fossi stato vaccinato non avrei questa quarantena al ritorno, oppure non avrei la stessa tipo di quarantena anche se avessi la possibilità di dimostrare di aver avuto il coronavirus entro 6 mesi prima della partenza. Quindi ci sono queste piccole facilitazioni, ma sono veramente ridicole, ecco. Io ci sto pensando giusto adesso se posso tornare o no, perché non posso permettermi forse di farmi 10 giorni di quarantena, forse sì, insomma, piccole questioni, ma in realtà non c'è grande facilitazione per chi è vaccinato, quindi è inutile aspettare adesso, essere entusiasti del vaccino perché anche se sei vaccinato non cambia nulla rispetto al lockdown. Questo viene trasmesso in maniera chiara e insomma sono tutti abbastanza sereni e rassegnati da questo punto di vista.
Senti, per
non c'è quest'ansia.
Per quanto riguarda invece questa proporzione tra i morti e i contagi anche giornalieri settimanali, no? Perché i contagi sono alti, io leggevo le ultime statistiche, quasi 10.000 in un giorno, ma con un numero di morti più alto di quello che si sta registrando oggi in Italia. Questo da che può dipendere, appunto, qual è l'interpretazione che si dà di questa proporzione?
Come dicevo, soprattutto le RSA.
Ah, ecco, sono queste che alzano il livello.
Più della metà dei decessi sono all'interno delle RSA.
Ho capito, mentre qui
decimati proprio, decimati.
Ho capito. Senti,
sì,
vabbè, niente,
sì.
Insomma, io vedevo anche le dichiarazioni di ieri, mi pare un breve video che è passato anche qui sui giornali, di Merkel, appunto, che diceva quello che stavi dicendo tu, cioè nessuna enfasi sul vaccino, ma ci aspettano giorni molto duri, ecco, quello era il suo messaggio. Senti,
no, io invece Vai.
No, non stanno proprio, non stavo leggendo anche prima, non c'è proprio chiarezza su perché, sì, vabbè, sulle RSA è abbastanza chiaro purtroppo, perché sono state lasciate a loro stesse con pochissimo personale, e il personale doveva stare pure di guardia davanti alle porte perché c'era l'assalto dei parenti, e anche perché c'è questa mentalità antiscienza un po' fra il personale. Questo che stavo dicendo prima, questa mancanza di fiducia nei confronti dello Stato ha fatto sì che le destre populiste abbiano trovato invece un terreno fecondo. Ma se si vanno a vedere poi le statistiche, cioè l'incidenza è veramente tra defunti, tra decessi e forza della AfD, del partito populista di destra, sono in rapporto diretto. Cioè si vede adesso la Sassonia dell'Est, dove l'AfD ha circa il 35% dei voti, ma anche 40%, qui c'è un numero di morti all'interno dell'RSA, ma in generale molto più elevato, e questo fa molto, cioè l'ho letto anche da fonti non proprio governative, insomma da fonti insomma non anti-AfD, ma che mettevano non solo questo fattore, chiaramente anche ci sono nelle regioni più povere, ci sono meno giovani che sono rimasti, e quindi la popolazione è principalmente di anziani, ma c'è proprio questo discorso di quelli non mettono la mascherina perché sono supereroi, superomini, e poi gli si ammalano gli anziani. Ma ci sono addirittura all'interno, fuori delle vetrine dei negozi, non i classici cartelli che ci saranno anche in Italia, io un po' che non scendo,
sì,
quello
sì,
con obbligo di mascherina,
sì.
Ma là c'è il superman proprio, dice: io senza mascherina posso entrare ugualmente. Siamo a sti livelli.
Okay.
E chiaramente lì c'è l'incidenza ultimamente adesso in Sassonia è di 300, nei confronti dei 80 di Brema, dove invece ha vinto la sinistra. Ecco, sette giorni, incidenza di 7 giorni, 341,9.
Certo, certo.
E appunto la città di Brema è 86,3.
No, è interessante questa cosa, insomma, certo.
No, il populismo uccide, è quello il discorso.
Il populismo, certo.
In vari modi, certo.
Vari modi. Certo. Senti,
ma è
un'ultima cosa per oggi, poi ovviamente avremo altre occasioni. Tu hai fatto cenno al leader della Baviera, chiamandolo anche un po' il delfino della Merkel. E se ne parla già, voglio dire, questo annuncio che lei smette.
Lei smette, no? Chiaro.
Sì, appunto, no, questa, insomma, credo che creerà qualche problema, perché non è facile sostituire ormai una persona che ha di quella caratura, diciamo così. Quindi quando dici delfino, nel senso che lo ha coltivato in qualche modo lei, oppure
peggio? Sì, più che delfino è successore, razionalmente è quello che prenderà il suo posto, a meno che si rifiuti, perché in Baviera non lo vogliono mollare, perché per i bavaresi è l'eroe nazionale, non lo vogliono che vada a Berlino, in pratica.
Ho capito.
Però è quello che ha fatto la voce più grossa, è quello che sta sempre vicino a lei quando le parla. C'è anche il suo, c'è un altro del sempre CDU, dei Cristiano Democratici, che è Laschet, che si trova invece nella Renania, nella zona della Ruhr, insomma, nelle ex industrie della Ruhr, dove c'è, insomma, un bacino d'utenza di decine di milioni di persone.
Sì.
Ma quello ha fatto un po' un flop, perché era quello che faceva la politica dell'SFR, mentre questo di bavarese ha una linea dura, insomma.
Ecco, te lo chiedevo anche per questo, perché, insomma, tradizione, conosciamo la tradizione un pochino, almeno quella tedesca. I bavaresi hanno sempre un po' rappresentato un'impronta di destra, no? Un po' molto più marcata rispetto ad altre espressioni. Quindi questo significa che ci sarà prevedibilmente, rispetto all'equilibrio che è riuscita in qualche modo a manifestare e a mantenere la Merkel, ci sarà viceversa uno spostamento in politica interna, in politica estera, insomma, quindi più a destra, tanto per semplificare?
Diciamo che adesso c'è la grande coalizione, la Merkel.
Sì, ma a prescindere da questa, no? Insomma,
no, adesso si profilerà, secondo me, un partito invece. Questo discorso dello stato manager è importante, perché è, diciamo, lo spirito della grande coalizione che si è fatto adesso visibile. Quindi l'uccisione del dibattito politico, insomma, chi è sconfitto dal corona sono le sinistre, i partiti di sinistra. Si pensa adesso, in un futuro prossimo, si profilerà probabilmente una divisione, insomma, un altro tipo di politica, una più alternativa globalizzante e l'altra più populista, localista. Questa è un po' la tendenza che si vede adesso. La CDU intanto prova in questo frangente di piazzare uno che è molto legato al territorio, ma che è chiaramente per un federalismo, perché la Baviera è lo stato che è più per il confederalismo rispetto a tutti gli altri. Quindi anche in un discorso europeo uno è un personaggio come Söder, che appunto è il capo della CSU, della CDU, della Baviera, può fare questo tipo di discorso di non smantellamento dello Stato-Nazione, ma di un ammodernamento, diciamo, e potrebbe avere questo simbolo. Adesso bisognerà vedere, insomma, se si alleeranno con i Verdi, se faranno una cosa monocolore. Non credo, dovranno cercare alleanze, e adesso i Verdi si sono fatti sentire poco, ma sono una forza, nell'ultima elezione erano in forte crescita.
Sì, infatti lo ricordiamo.
E si profilerà probabilmente, insomma, io un futuro lo vedo, ecco, tecnocrazie e Verdi da una parte, e pezzi della Linke andranno coi Verdi, pezzi della Linke invece andranno nel localismo, e le sinistre si dovranno riprofilare tra questi due cose, insomma.
Okay.
un po' anche vedendo un po' cosa succede oltreoceano, probabilmente, non lo so, insomma.
Comunque, vabbè, immagino che per quest'anno non se ne parla, diciamo, i sintomi di questa roba l'anno prossimo,
no, a lungo termine, sì,
appunto.
Meglio termine.
Va bene, no. Direi che